Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti. Gentili ascoltatori, a tutti voi un cordiale saluto da parte di tutti i redattori del programma Afrofonia. Con voi oggi al microfono...
Silvia Koch, buonasera a tutti.
Ecco, e Filomeno Lopez. Abbiamo l'assistenza tecnica del nostro caro Roberto Fortunato, beato lui che si chiama così, e la regia della nostra ormai mitica Luciana Fantini, che spero sia anche lei fortunata, visto essere vicina ad un tecnico che si chiama Fortunato. Ecco, in collegamento telefonico qui a Roma abbiamo il nostro carissimo dottor Gian Leonardo Adi, che saluto.
Buonasera.
E ringrazio per questa ennesima prova di disponibilità.
Grazie.
A partecipare dei nostri programmi. Ecco, la puntata di oggi, anche la ragione per cui abbiamo qui la nostra collega e cara amica Silvia, è dedicata a quella che l'autore dell'importante iniziativa che abbiamo al telefono, Officina Griot, chiama Biografia di un continente, Africa dal 1960 al 2010. Ecco, 50 anni fa si legge nel testo introduttivo: è finita per numerosi paesi africani la lunga notte coloniale. Le indipendenze appartengono alla categoria dei miti fondativi dell'Africa moderna. Un evento che costituiva un passaggio simbolico, quindi l'evento a lungo agognato di una rinascita, il battesimo dentro le rosse acque della lotta di liberazione e del sangue dei martiri della resistenza, di un'Africa libera, unita e plurale, pronta a far vibrare il ritmo del suo genio nel concerto dei popoli. Ora, quella speranza compie oggi 50 anni. L'Africa e gli africani però si sono svegliati dalla sbornia di quelle immense speranze, si guardano allo specchio, tentano di scorgere l'inalterata fede in se stessi, ma anche le rughe della disillusione. Ecco, una di queste rughe, di queste tante rughe della disillusione, è sicuramente la controversa questione del Sahara occidentale, riconosciuta dall'allora OUA, Organizzazione per l'Unità Africana, che ha portato le indipendenze che stiamo oggi celebrando il 50esimo, ma che oggi spera, quindi Sahara, spera di trovare una risposta definitiva all'interno della nuova congiuntura geopolitica continentale, il passaggio OUA all'Unione Africana e il cammino verso gli Stati Uniti dell'Africa. Quindi come porre oggi questa questione del Sahara occidentale all'interno di questa congiuntura geopolitica continentale e mondiale. A 50 anni quindi dall'indipendenza dei paesi africani, che ne è oggi della questione del conflitto Marocco e fronte Polisario? Come uscire definitivamente da una situazione di impasse sul caso Sahara occidentale? Quali sono gli ostacoli? Perché il silenzio? Sono tutte questioni che noi vogliamo affrontare in questa puntata di oggi con i nostri due illustri ospiti, quindi lo scrittore, giornalista e soprattutto esperto di questioni geopolitica africana, l'ormai noto nostro italo-congolese Gian Leonardo Adi, e la collega Silvia, che è stata lì nel Sahara e che ci porterà sicuramente la sua testimonianza. Ecco. Però prima di questo sentiamo un po' cosa ci dice Alfa Blondi su il tempo, finito il tempo della guerra ed è il tempo di armarci di altri strumenti di pace.
La guerre est terminée, ancien combattant en Jaïre.
la guerra è terminée.
Ecco, Sahara Occidentale, antica colonia spagnola, è un territorio comunque del continente africano, popolato principalmente da una varietà di popolazioni nomade, prevalentemente di discendenza schiava, che nel 1974, dopo vari anni di lotta intrapresa anche dal fronte Polisario, conquista, diciamo così, quello che per loro è l'indipendenza, che però viene riconosciuta, come dicevo, dall'OUA, ma non dall'ONU, quindi dall'indipendenza dalla Spagna, la quale Spagna però poi in quel contesto geopolitico di tutti quanti che ormai ponevano, cioè la comunità internazionale che poneva al centro il fatto che i popoli avevano il diritto alla loro autodeterminazione, e soffre questa pressione della comunità internazionale e dell'ONU, e quindi concede quello che ha firmato come una autonomia, che però in maniera, come spesso accade, e i nostri ospiti ce lo diranno anche, in maniera nascosta questa autonomia viene affidata in modo furbesco alla Mauritania e al Marocco. Poi la Mauritania forse pensa che ha altri grattacapi, ti dirà indietro, e la questione viene affidata semplicemente, rimane con il Marocco, che poi il famoso re Hassan II, con la sua famosa marcia verde, viene a complicare il tutto, cioè questa marcia che è stata più o meno una specie di organizzazione di un esodo di massa per andare ad occupare questi paesi, che vedi anche la reazione del fronte Polisario che proclama subito dopo la nascita del, diciamo così, Repubblica Democratica Arabi Sahrawi, eccetera. E che questa, che però, come dicevo, viene riconosciuta dall'OUA, dall'organizzazione, ma non dell'ONU, che però la considera nel frattempo un territorio ancora in attesa di essere indipendente, e tant'è vero che viene inclusa come parte dei paesi che osservatore presso l'Assemblea dell'ONU, eccetera. Comunque, sta di fatto che questa marcia verde segnerà l'inizio di un lungo conflitto e che ancora oggi aspetta una risoluzione. Ecco, però prima di entrare proprio con i nostri ospiti, sentiamo la voce di alcuni protagonisti che sono sul terreno oggi e che la nostra collega Silvia ha avuto modo di incontrare e intervistare.
Sì, con una collega noi abbiamo attraversato da nord a sud il Sahara, siamo arrivate in Marocco, poi da Tisnit siamo scese fino a Dakhla in autobus, anche per raccogliere testimonianze per la rivista Popoli e Missione, perché nei prossimi mesi poi uscirà un nostro dossier sul Sahara occidentale. Cosa ci ha spinto a partire? Molta confusione che c'è intorno alla questione dei Sahrawi, ad esempio sui soggetti, chi c'è dietro al fronte Polisario, chi sono i Sahrawi. Allora da un lato il Marocco dice che il fronte Polisario è fondamentalmente uno strumento nelle mani dell'Algeria, dall'altro però non si può neanche ridurre tutto il popolo Sahrawi a il Polisario. E quindi diciamo che questo viaggio ci è servito sicuramente per capire meglio alcune cose. Allora io pregherei la regia di mandare in onda la testimonianza di Luciano Ardesi, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Italiana di Solidarietà con il Popolo Sahrawi, che ci spiega proprio chi c'è dietro a questo fronte di liberazione del popolo Sahrawi.
Chi fa parte del Polisario, il fronte di liberazione nazionale del popolo Sahrawi?
Beh, di diritto tutti i cittadini Sahrawi. È noto che fin dal primo momento della lotta di liberazione la quasi totalità della popolazione vi ha aderito e vi aderisce tuttora, anche se ci sono stati, come è sempre accaduto nella storia dei movimenti di liberazione nazionale, persone che hanno abbandonato il fronte. Naturalmente appartengono al fronte Polisario anche gli abitanti dei territori occupati dal Marocco, anche se questo naturalmente non viene sbandierato, ufficializzato. Qualsiasi espressione politica di appartenenza all'identità Sahrawi, tanto più al fronte Polisario, come è noto, viene duramente repressa dalle autorità di occupazione marocchina.
Quindi si può dire in generale che ci sia una buona accoglienza rispetto alle attività del Polisario nella popolazione Sahrawi che vive ad ovest del muro?
Sì, anche perché diciamo il Fronte Polisario e il movimento nazionalista sahrawi si riconosce in un unico movimento di liberazione, anche se le condizioni di fatto ambientali delle popolazioni che si trovano a ovest del muro fa sì che anche semplicemente la pronuncia del nome Polisario costituisce un rischio altissimo per la popolazione, però il sentimento e gli obiettivi rimangono comuni dall'una e dall'altra parte del muro.
Ecco, un altro ancora, abbiamo un'altra testimonianza.
Sì, la seconda testimonianza è quella di Enrico Magnani, l'addetto stampa della MINURSO, la missione di pace dell'ONU per il Sahara, che invece spiega un po' i compiti di questa missione presente dal 91 sul territorio.
La MINURSO opera nel Sahara occidentale dal settembre del 1991 e dal 1994 al 2004 all'interno della missione c'era la commissione per l'identificazione, che era incaricata di preparare il referendum che doveva decidere dello stato del territorio. Nel 2004 la commissione identificazione ha terminato le sue attività, avendo completato la lista provvisoria dei votanti, che ora, assieme a tutto il materiale, è depositato al quartiere generale dell'ONU per l'Europa di Ginevra, in attesa di sviluppi. Nell'intanto la missione ha continuato al controllo del cessate il fuoco fra il Polisario e le forze marocchine. Accanto a questo la MINURSO attualmente si occupa di sminamento, anche se in maniera indiretta, e di provvedere il sostegno logistico alle misure di fiducia che sono condotte dall'Alto Commissariato dei Rifugiati, provvedendo allo scambio delle famiglie fra un lato e l'altro del muro, cioè fra questo lato che è controllato dal Marocco e dalla popolazione residente nei campi di rifugiati sahrawi in Algeria, nella regione di Tindouf.
Come sono i rapporti tra le parti e quindi tra il Polisario, il Fronte Popolare di Liberazione del Sahara Occidentale e le forze militari marocchine?
Beh, diciamo che non ci sono, perché noi siamo l'interfaccia di entrambi. Le due parti sottoscrissero un accordo di tregua nel 91, ma da quel momento non ci sono contatti. Diciamo, siamo noi l'interfaccia, che poi è un'interfaccia limitato ai termini dell'accordo di cessate il fuoco.
La terza testimonianza che propongo è la testimonianza di una persona che opera in mezzo alla gente. Si tratta di padre Raphael, un sacerdote dei missionari oblati di Maria Immacolata, che è appunto nella chiesa di Laayoun, la capitale del Sahara occidentale.
Come si svolge la vita religiosa dei cattolici del Sahara e quali difficoltà essi incontrano?
Los principales problemas que afectan a la gente común.
I problemi che affliggono la gente comune sono in primo luogo quelli che derivano dalla situazione che si vive qui da 35 anni, in attesa di una soluzione definitiva alle questioni che contrappongono il Marocco e il Polisario. Il Marocco, che rivendica la propria integrità territoriale e la sovranità, e il Polisario, che prosegue la lotta per l'indipendenza del popolo sahrawi, reclamando da 35 anni il referendum. Un altro grande problema è quello della disoccupazione. Non c'è lavoro in nessun settore, e della carenza di prospettive, specialmente per i giovani, che non trovano una soluzione alternativa all'emigrazione, specialmente verso l'Europa. Tutto ciò genera disagi e povertà diffusa a tutti i livelli.
Quali attività svolge la Chiesa Cattolica a livello locale?
La Chiesa ha dato il ridotto numero di cattolici dispersi e senza stabilità, la maggior parte dei quali resta nel territorio per circa un anno, è limitata a una presenza di testimonianza, di accoglienza e di aiuto caritativo alla gente che può averne bisogno in momenti critici, specialmente ai bambini, ai malati e ai disabili. Però si tratta di una presenza viva che in un contesto totalmente musulmano apre il cuore a tutti. Ci consideriamo come un albero isolato dove un passero può trovare asilo, in mezzo al deserto, o come una fontana nascosta nel deserto dove possono bere il beduino smarrito o il viaggiatore che riesce a trovarla.
Ecco le testimonianze molto forti che abbiamo sentito. Io passo subito la parola al nostro amatissimo dottor Gian Leonard, che gli chiedo come mettiamo la questione del Sahara in questa biografia di un continente.
Ma sicuramente è l'indice di una decolonizzazione incompiuta, di una decolonizzazione anche sfortunata, se vogliamo, perché è vero che il processo dell'indipendenza inizia nel 57 con l'indipendenza del Ghana e prima ancora con l'Etiopia e la Liberia. Il grosso ottiene l'indipendenza intorno agli anni 60, ecco perché il 50° anniversario. Più tardi le colonie portoghese nel 1975, all'inizio degli anni 80 l'ex Rhodesia del Sud, l'attuale Zimbabwe, e via via nel 91 la Namibia e nel 93 l'Eritrea, che riconquista la sua indipendenza dall'Etiopia. Questa rimane una ferita, ma è una ferita non perché i colonizzatori europei non si siano ritirati, ma perché al ritirarsi dei colonizzatori europei ci sono state delle rivendicazioni intra-africane, in questo caso l'avete detto, della Mauritania, ma soprattutto del Marocco che ritiene che il Sahara occidentale sia una specie di prolungamento naturale del suo territorio e ha usato di tutta la sua influenza sulla scena internazionale per in qualche modo bloccare quelli che erano le risoluzioni dell'ONU, che avevano stabilito un calendario, come ricordavate voi, che doveva portare in 5 anni a un referendum, e in seguito a referendum.
E stiamo a 35 anni ormai.
L'applicazione di questo principio sacro delle Nazioni Unite, ossia l'autodeterminazione delle popolazioni, no? Che devono decidere per se stesso. Assistiamo in questo momento a uno stallo del dossier del Sahara occidentale, che non va né avanti né indietro, con il consolidamento dell'occupazione marocchina, che appunto utilizzando grandi potenze con le quali ha rapporto, come la Francia e gli Stati Uniti, influenza in maniera pesante tutte le decisioni del Consiglio di sicurezza. Gli esponenti del Sahara occidentale con molta amarezza dicono: ma se noi avessimo utilizzato come altre cause di indipendenza la strategia del terrorismo, forse la nostra causa sarebbe stata più popolare, più mediatizzata e avrebbe velocemente portato a una soluzione. Ovviamente noi che siamo non violenti siamo per questa strada che hanno scelto, però bisogna che velocemente questa situazione venga a livello internazionale definitivamente sanata.
Ecco, in questa biografia comunque molti appontano le ragioni un po' del questo mito, che non è solo Marocco che ha avuto questa cosa di recuperare vecchi imperi eccetera eccetera, anche in Guinea, sai, il vecchio regno Gabu, e si sottolinea più la questione economica, però secondo me c'è un assetto anche che mette un po' in difficoltà oggi l'attuale Unione Africana, cioè questa ambizione di lotta verso gli Stati Uniti dell'Africa, quindi cambiato l'assetto geopolitico continentale, e questo complica secondo te oppure facilita di più il compito?
Ma nel corso degli anni la questione del Sahara occidentale è stata un ostacolo, un freno a una maggiore convergenza tra gli stati africani, ha spaccato il continente, anche se è avvenuto il riconoscimento, come ricordate voi, da parte dell'Organizzazione dell'Unità Africana della Repubblica Araba Sahrawi
Democratica. Sì.
Io penso questo, che la questione della sovranità che si pone non solo lì nel Maghreb ma anche in tutto il resto dell'Africa sarà superata nella misura in cui noi andremo verso tutto ciò che tutti indicano come una strada segnata, verso il rafforzamento di entità regionali in grado di compiere delle cessioni di sovranità per una libera circolazione dei beni e delle persone. All'interno di questo quadro, queste rivendicazioni un po' anacronistiche di sovranità esclusiva cesseranno di esistere. Dopodiché rimane il diritto sacrosanto dei popoli che abitano il territorio del Sahara a quello che è stata la madre di tutte le indipendenze, ossia il principio dell'autodeterminazione dei popoli.
Ma dagli africani cosa si deve aspettare perché finalmente, almeno dal punto di vista di conflitto, abbia una sua risoluzione, visto che questo conflitto sta ponendo gravi problemi alla popolazione locale?
Io temo in questo momento che l'Unione Africana, rispetto all'Organizzazione dell'Unità Africana, sia in questo momento meno implicata nel processo negoziale. Se ne sono impadroniti, da un lato ovviamente il Marocco, che è parte interessata, dall'altra l'Unione Europea attraverso la Francia e sì, gli Stati Uniti, e il mondo arabo stesso non ha più manifestato negli ultimi anni tutto l'interesse che questo conflitto ha avuto nel passato, e ha bloccato, se volete, anche l'Unione del Maghreb, i rapporti che sono tesi tra l'Algeria e il Marocco e che impediscono anche lì di stabilire una zona di libero scambio, di libera circolazione dei cittadini in modo compiuto, in modo allargato, e dipende proprio da questa ferita del Sahara occidentale. Io penso che l'Unione Africana dovrebbe in tutte le sedi riprendere in mano questa materia e chiedere semplicemente che le risoluzioni dell'ONU vengano rispettate, con il timore però che la colonizzazione marocchina, proseguendo ancora per tanto tempo, possa rovesciare la gerarchia delle grandezze demografiche, e a quel punto il famoso referendum sarà per il Marocco la via per consolidare la sua occupazione.
Sì. Non so se Silvia ci vuole aggiungere qualcosa, soprattutto sul disagio della gente che hai
sì,
visto.
Sì, ma giusto una piccola cosa per riportare l'attenzione dalle istituzioni alla gente e alla gente, ai marocchini, perché bisogna ricordare che in Marocco c'è proprio un problema di democrazia. Sia i giornali, la poca libertà di stampa ce lo conferma. E allora io suggerirei di vedere una piccola speranza proprio in quelle forze emergenti democratiche marocchine, che già si stanno organizzando in parte con gli stessi attivisti Sahrawi, e che forse possono vedere nell'indipendenza del Sahara occidentale la soluzione migliore sia per il Sahara occidentale che per il Marocco stesso. Ecco, ci sono degli elementi che fanno pensare che questo può avvenire,
ecco,
negli prossimi anni.
Sempre, il tempo è sempre tiranno, ma tu ci riporti verso una questione che Jean-Léonard chiama che l'Africa rinasce nell'informale, quindi in questi movimenti dove tutto non è formale. Ecco, per questa biografia dell'Africa, quanto questi movimenti oggi sono importanti per il futuro della democrazia in Africa?
Ma io penso questo, che l'occhio che abbiamo sempre avuto sul continente, guardando i governi o guardando le statistiche ufficiali della Banca Mondiale, deve invece essere cambiato. Noi dobbiamo passare dalla fotografia ufficiale allo sforzo di guardare la radiografia profonda di una società in fermento, quello che appunto che Jean-Marc la chiamava la pentola che bolle,
che
è stato il titolo di uno dei miei libri.
Sì, sì.
Cambiare questo sguardo significa rafforzare quelle popolazioni, quelle realtà della società civile africana che è viva, che è in piedi nonostante tutto, e che rappresenta una speranza concreta, non solo illusoria o di domani. E fare questo sforzo significa in qualche modo aiutare l'Africa.
Ecco, grazie dottor Jean-Léonard, grazie alla nostra collega Silvia.
Grazie a voi.
Come ho detto, il tempo è sempre tiranno, e termina così il nostro programma di oggi. Per ora vi salutiamo chiedendovi di rimanere in compagnia dei nostri programmi 105 Radio Vaticana in diretta.
On va s'amuser.
Vite mal en boca. Dans ces temps-là,
la guerre est terminée. Les anciens combattants vont danser.